Questa sera, per caso, perché sapete San Giuseppe era falegname e probabilmente muratore, costruiva anche un po' le case di allora. E questa sera vi voglio parlare di un architetto, anzi di una sua opera, come ieri sera non di lui parliamo, ma di una sua opera che fa parte di quelle immagini costitutive della nostra memoria, della nostra coscienza, no? Dei nostri sogni anche. E quindi parlo di una chiesa. Noi siamo abituati, sapete, da noi, qui in Bergamasca poi, ma in tutta Italia, noi siamo abituati a un paesaggio nel quale non può mancare la chiesa, no? Però questi edifici un po' particolari diventano sempre più luoghi che suscitano sentimenti diversi. Per esempio, a qualcuno dà fastidio le campane, capito? Dà fastidio le campane, ma dà fastidio anche le chiese, no? E talvolta anche a me, per la verità. Non sono uno che continuo poi a andare nelle chiese, no? Perché talvolta le chiese ci paiono dei recinti abbandonati, che sentono di muffa, cioè le cose vive, tante volte le chiese sono quasi tutte chiuse, tra l'altro, no? A volte invece le chiese brulicano di vita e di gente e ci paiono addirittura in grado di ospitare il cuore di tutta l'avventura umana. E per questo credo molti di noi amano le chiese, io amo le chiese, vi trovo testimoniata tutta l'opera con la quale l'uomo cerca di addomesticare il mondo e di renderlo umano, il desiderio di trovare un posto al centro del mondo, la chiesa è un po' una roba del genere, no? Trovare una casa al centro del mondo dove tutti gli uomini da qualsiasi parte provengano possano trovarsi a casa. Il pandokeion, appunto la casa di tutti, dove tutti sono ospitabili e dove il cielo e la terra si incontrino come per una festa di nozze. Cioè tutti gli uomini sognano una casa dove tutti potrebbero essere ospitati per una festa d'amore appunto. Per cui quando vado in una città, ma anche nel più piccolo dei paesi, amo visitare la chiesa. Sono affascinato dai diversi stili che raccontano epoche e civiltà. La chiesa del mio paese, della casa dei miei genitori, non la dimenticherò mai, ovvio. E se mi chiedi dove abito, ti mostro istintivamente la chiesa in cui vivo la mia vita. E alcune chiese, proprio belle, belle, che ho visto nella mia vita, mi riappaiono in sogno. E alcune volte mi chiedo, ma davvero esistono chiese così e uomini che le hanno concepite e costruite? Una di queste è una cappella a Ronchamp, un santuario dedicato alla Madonna, un santuario moderno al nord della Francia. Ci ho portato i miei parrocchiani, ci ho fatto andare i nostri giovani, l'ho consigliata a amici. Su una collina che domina il villaggio di Ronchamp, ultimo contrafforte meridionale dei Vosgi, della catena dei Vosgi, si raccoglie un vasto panorama, il valico di Beaufort, il complesso del Giura, la pianura della Saona, che è un fiume che entra nel Rodano, questo posto, vicino al cielo, battuto dai venti, esposto ai fulmini, questo luogo alto, è stato considerato sacro fin dalla notte dei tempi. I galli nemeti vi costruirono un tempio che i monaci di San Martino, l'evangelizzatore dei Galli della Francia, i monaci di San Martino sostituirono con una cappella dedicata a Nostra Signora du Haut, Notre Dame du Haut, materializzata in una vergine nera, figlia delle antiche dee della terra madre, venerata da pellegrinaggi. Caduta in rovina e ricostruita più volte, la cappella fu di nuovo distrutta nel corso dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, nel settembre del 1944. E subito dopo la guerra si pensò di ricostruirla. La Commissione di Arte Sacra della diocesi di Besançon era animata allora da un uomo di gusto e di cultura, il canonico Ledeur, che era originario di Rochamp. Gli fu consigliato di rivolgersi a Le Corbusier, il quale accettò subito. Decisione coraggiosa, perché Le Corbusier passava come un visionario e le sue idee un po' pazze. Nato in Svizzera nel 1887, aveva studiato e praticato la pittura prima di dedicarsi all'architettura. Senza mai diplomarsi, si era formato a contatto con i più grandi architetti dell'epoca dell'arte nuova, di Gropius, della Bauhaus tedesca, che è stata l'origine dell'architettura moderna. Trasferitosi a Parigi nel 1917, aveva scoperto il cubismo, cioè quella rappresentazione in forme geometriche della realtà, no? Aveva fondato la rivista Lo Spirito Nuovo, l'Esprit Nouveau, scritto libri rivoluzionari sulla maniera di vivere e di abitare in queste città industrializzate. Aveva progettato e costruito case secondo moduli e con elementi prefabbricati, in uno stile che metteva insieme rigore geometrico, naturalezza di inserimento nell'ambiente e invenzione. Si dedicò poi all'urbanistica, all'insieme dei quartieri delle città, e concepì piani di quartieri e di città adatti alle esigenze del mondo moderno e aprì delle profonde riflessioni sul tema dell'ambiente, del territorio. Le proposte di questo canonico lo seducono. Nel giugno del 1950 va a Rochamp, percorre la collina in lungo e in largo, contempla a lungo il sito, si impregna del paesaggio, tira fuori di tasca una matita, traccia degli schizzi, rientrato nel suo studio a Parigi disegna di colpo la forma praticamente definitiva della cappella. Prendere possesso dello spazio è il gesto primo dei viventi, degli uomini e degli animali, delle piante e delle nubi. Non sarà solo una questione di colonne, di fondamenta, di pareti, di formule, di calcoli, ma un evento di libertà e di poesia. Un evento plastico. Capite cosa si vuol dire quando uno costruisce da forma? L'evento plastico vuol dire far nascere una forma di mondo. girare le nostre città si fanno tante riflessioni sull'intelligenza e l'ignoranza degli uomini, sulla prepotenza dei soldi, degli interessi, degli sfruttamenti, delle brutture, del peccato dell'uomo. Sarà un evento di libertà, di poesia, un evento plastico a cui concorreranno insieme architettura, scultura, pittura, musicalità. Sentiremo costruire un edificio che è capace di raccogliere la musica di questo sito. C'è la musica in un quartiere? O sono quei quartieri appunto dipinti da Ruol che sono pieni di fumo, di caligine e di povertà umana, no? Sarà un luogo, scrive lui, ve lo leggo perché sarà proprio così, sarà un luogo di raccoglimento e di preghiera, a dominare e a raccogliere la pianura della Saona a ovest, la catena dei Vosgi ad est, le due piccole vallate a sud e a nord, questi paesaggi dei quattro orizzonti sono una presenza, sono gli ospiti. Questo edificio deve ospitare i monti che è in giro, la vallata che è sotto, il valico che l'attraversa. E a questi quattro orizzonti che la cappella si rivolge in un atteggiamento di ascolto, di musicalità, che permea le sue forme, è come uno strumento musicale, capito, no? Sarà un'intimità, sentite, un ventre, in grado di integrarsi con tutto il resto e di far risuonare, di provocare l'irraggiamento di uno spazio indicibile. Il mistero della musica, del mondo, dello spazio, di cui l'uomo è l'artista, è l'interprete, è il musicista, è l'ascoltatore, è colui che dà parola, appunto. No? E qui mi dispiace, siccome è una creazione plastica, bisogna vederla, bisogna starci dentro, entrare, uscire, guardarla. Guardare in giro, quindi mi dispiace di non riuscire a trasmettervi la percezione di star dentro questo sito, di abitarlo appunto. Il programma dei committenti prevede una navata interna per 200 persone, tre piccole cappelle, un altare esterno per le messe di pellegrinaggio. Le Corbusier immagina un edificio come un hangar, con un tetto concavo, un guscio monolitico di cemento armato, sorretto dalle ossa di alcuni pilastri, e i muri invece si muovono, sono avvolgenti, liberi, senza funzione di sostegno. Con una tecnica costruttiva originalissima, con maestranze di grande competenza. Andate a vedere il cemento armato di Longchamp dopo 60 anni com'è. Anche chi ha fatto il cemento armato è stato coinvolto in questa trasfigurazione. Con una cura maniacale dei particolari esecutivi nasce una creatura che quando arrivando a piedi dal basso, perché ci arrivi solo a piedi, ma tutti i posti belli bisogna arrivarci solo a piedi, quando le arrivi davanti ti prende un'emozione, un incanto, come davanti a un altro mondo, come davanti a una nuova creazione, quello che ti colpisce subito è l'estrema novità della forma. Creazione è così, qualcosa di nuovo, capito, no? Ma presto senti perché piani e forme si sviluppano, non sono arbitrari, appunto, sembrano una cosa viva che respira, si sviluppano con il respiro e la libertà degli organismi viventi e nello stesso tempo con il rigore che da dentro comanda in questi organismi la loro finalità e la loro funzione. C'è una logica, un ordine, una matematica, il cubismo appunto, ma questo è a servizio di una poesia, di un canto, di una musica, di una vita, di qualcosa di umano. È l'uomo che fa la geometria. Il carattere sacro si annida e affiora in tutte le parti di questa creatura e si esprime anzitutto, anche qui c'è un sacro tante volte nei santuari che è marcio, che è stucchevole, che è pesante, non è bello, non ci vado volentieri. Poi ci mettono tutti gli ori, tutti i luccichi, tutte le cretinate addosso. Non c'è niente che assomiglia alla creazione. È un accumulo dei gingilli, degli uomini, superstizioni. Il carattere sacro si esprime anzitutto nella novità, in questo aspetto insolito di questa creatura, un vero mondo nuovo, ordinato e libero, uscito dalle mani di un creatore, che è ottenuto, questa è la scultura, la pittura e l'architettura, quando tu stai lì e dici, ma da dove viene questa creazione nuova? Viene da un rapporto straordinario e imprevisto delle proporzioni, dalla curvatura delle pareti e del soffitto che amplifica infinitamente lo spazio interiore. Rende come le nubi, capito, come il cielo, dalla ripartizione precisa e poetica delle luci e delle ombre. Quando entrate ci sono, ma non sono le finestre precise, sono dei buchi aperti seguendo il giro del sole, perché lungo il giorno ti entrano con dei vetri colorati, entrano dei raggi di luce inaspettati, continuamente cangianti, anche le stelle entrano in quella chiesa di notte, la luna. Dentro, un vaso di silenzio e di dolcezza. La Vergine accoglie il viandante. C'è una statua della Vergine dentro il muro che guarda fuori, ma appunto è come una signora che si affaccia alla finestra, non vai dentro, ci sono quelle Madonne. C'è sul finestrino Ave Maria. Ma non c'è bisogno, hai capito, perché tutta quella casa lì parla di Maria, tutta. La Vergine accoglie il viandante, gli apre il giardino segreto dell'anima, segni disseminati nella casa e alcune parole scritte da una mano commossa invitano a cantare. Invitano a cantare la lode a Maria. Dietro la pietra dell'altare una grande croce, nuda, solo la croce. Il dramma cristiano ha ormai preso possesso discretamente di questo luogo. A Rochamp sono stato solo una volta, ma credo che possa essere, debba essere così. In certi posti si va solo una volta, non si va poi. a ripetere per vedere meglio. No, quando una cosa si ripete non si è capita la sua novità assoluta, la sua eternità. Ho trovato una casa dove anche i miei amici che abitano giù nelle città moderne e vi si trovano un po' dispersi potrebbero star bene e potrebbero riconoscere, come dice un salmo, che il Signore ha fondato la nostra casa sui monti alti e che là ci si potrebbe trovare tutti alla fine, cantando e danzando, perché là tutti siamo nati.